Astronauticast. Benvenuti all'episodio 2 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano. Ma qui con me ho il consueto equipaggio in cui questa volta troviamo, come spesso del resto, Veronica Rimondini da Verona. Ciao Veronica.
Ciao da Veronica da Verona. Oggi è il 5 ottobre 2017.
Certo, si vede che stiamo recuperando dalle vacanze estive, perché ho dimenticato di dire la data, cosa che faccio normalmente. E ricordo anche che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. E in questa occasione Veronica sarà la nostra guida turistica spaziale, vedremo poi perché. Nel mio equipaggio c'è anche Riccardo Rossi, ciao Ricky.
Ciao a tutti, ben ritrovati a questo nuovo episodio di Astronauticast. Come ricordava Veronica, il 5 ottobre, ieri 4 ottobre, e 60 anni fa veniva lanciato lo Sputnik, quindi da quell'evento diciamo che siamo arrivati ad Astronauticast in un certo qual modo, quindi siamo figli di quell'evento.
Siamo i nipotini dello Sputnik.
Ho vinto una partita timeline io, grazie a perché ho indovinato i 60 anni, la data di lancio dello Sputnik.
Vedi cosa serve l'astronautica anche per vincere queste cose.
Hai studiato una vita per poter vincere questa partita. Era scritto nei cieli, nelle stelle, anzi nelle orbite. Chiude il nostro equipaggio il Podcon, il podcast controller alla regia di questa puntata del podcast. Salutiamo quindi Marco Zambianchi.
Ben ritrovati a tutti amici ascoltatori e co-host, perché sono Marco da Darmstadt, sto cercando di mettere a posto tutti i potenziometri qui in diretta, perché come diceva Paolo stiamo tornati dalle vacanze tutti un po' arrugginiti. Speriamo sia una puntata piacevole, abbiamo tanti argomenti, tante novità, le avevamo annunciate con la puntata di esordio, è tutto qui pronto, speriamo che la regia digitale non caschi. Ben ritrovati.
Ma ricordiamo anche che Marco Zambianchi è il presidente di ISAA, la nostra associazione, che ha una serie di iniziative, non soltanto questo podcast, ma anche una convention nazionale. Abbiamo fatto l'ultima edizione ormai nella sede che abbiamo presso il Planetario di Lecco di questo evento e abbiamo cominciato a pensare alla prossima edizione. Ce ne puoi parlare, Marco? L'edizione del 2018, quindi.
Assolutamente, abbiamo pubblicato un paio di giorni fa la Call for Papers, che non è altro che un termine per dire che sollecitiamo chiunque voglia presentare un proprio intervento ad Astronauticon a farsi avanti. Ci sono alcune semplici regole da rispettare, qualche cavillo burocratico, i soliti di ogni anno, niente di nuovo, ma sostanzialmente cerchiamo di raccogliere le idee che poi tutti i partecipanti che supereranno la fase di selezione avranno l'opportunità non solo di raccontare al pubblico in diretta, quello cioè presente al Planetario di Lecco, che è la sede che ci ospita ormai da tanti anni.
Ma gli amici del gruppo Astrofi Deep Space ci ospitano.
Assolutamente, senza di loro non sarebbe possibile organizzare Astronauticon, perché ci danno una mano nei 4 giorni che normalmente sono la durata della manifestazione, a tenere aperto il planetario, a gestire l'afflusso di pubblico, a gestire anche noi di ISA, che sebbene siamo un po' commisti con loro perché alcuni di noi sono soci di entrambe le associazioni, arriviamo diciamo così in mucchio, in massa, e occupiamo il planetario di fatto per un intero fine settimana. A proposito, questo fine settimana è quello tra il venerdì 13 e domenica 15 aprile 2018, anche perché volevamo approfittare del fatto che il giorno prima è un giovedì, un giorno un po' sfortunato per chi lavora, sarebbe l'anniversario della Yuri's Night, o del primo volo dello Space Shuttle se preferite, che è una celebrazione internazionale ormai consolidata, e noi arriviamo a ridosso, ma vorremmo anche fare in modo che il planetario di Lecco e il gruppo ISA risultassero tra gli organizzatori della Yuri's Night in provincia di Lecco. Quindi ci daremo da fare con il direttivo, che è stato il direttivo di Space, è stato appena rinnovato, c'è un nuovo presidente, Franco Molteni, ci daremo da fare con lui per organizzare anche questa edizione, con, speriamo, con lo stesso successo e lo stesso interesse che sono stati riscontrati in quelle precedenti.
E speriamo anche senza la pioggia autunnale delle edizioni precedenti, quindi questo spero che sia un vantaggio di questa nuova edizione primaverile ad aprile.
Me lo auguro anch'io, Paolo, magari il mese di aprile sarà fortunato, non so perché Lecco lo chiamano in un modo che non posso dire adesso in diretta, diciamo che il Vespasiano della Lombardia.
The Sunshine State.
Sì, se piove c'è una nuvola che passa sempre su Lecco, speriamo di no.
Certo. Bene, allora possiamo iniziare questa nuova missione, il lancio di questa nuova puntata, annunciando che in questa puntata parleremo dell'attesissimo discorso di Elon Musk sulle sue ambizioni di esplorazione del Sistema Solare, e parleremo anche di un rinvio del lancio del James Webb Space Telescope, un evento scientifico altrettanto atteso, di cui riferiremo su questo rinvio. Passiamo allora la parola a Ricky, che ci parla di un rinvio di una missione scientifica molto attesa.
Sì, la notizia è arrivata proprio giovedì scorso mentre chiudevamo l'episodio, quindi non abbiamo fatto in tempo a dirvelo praticamente in diretta, e la notizia appunto è quella del rinvio del lancio del James Webb Space Telescope. Dicevamo proprio in puntata scorsa, con la fine della missione Cassini siamo un po' tutti tristi perché queste missioni di alto profilo stanno via via scemando e al momento non c'è nessun tipo di rimpiazzo. Probabilmente il James Webb Space Telescope e Bepi Colombo sono le due missioni che probabilmente ci rifaranno salire l'entusiasmo per gli obiettivi molto ambiziosi che si prefiggono queste due missioni, che tra l'altro, come vi dirò tra poco, hanno diciamo il destino un po' incrociato. Tornando nello specifico al James Webb Space Telescope, direi che ormai, se ci ascoltate o se siete un po' appassionati di astronautica, sapete tutti che è l'erede naturale di Hubble, che è il telescopio spaziale attualmente in orbita, che sta continuando a lavorare egregiamente, però è chiaro che passati tutto questo tempo, Hubble credo che sia stato lanciato nel 90, se non erro, c'è bisogno di, insomma, avere qualcosa di più, e il James Webb è, diciamo, la nostra risposta tecnologica per quanto riguarda l'osservazione dello spazio. E la missione, pensate, all'inizio era programmata per essere lanciata nel 2010, ormai sono passati 10 anni e ancora a terra. Fino a giovedì si puntava più che altro a lanciare il nuovo telescopio spaziale a fine del 2018, però c'è una notizia di un rinvio probabilmente alla primavera del 2019, quindi si parla circa di 6 mesi di ritardo. E cosa è successo? Chiaramente i principal investigator e tutti gli ingegneri del James Webb hanno detto, hanno cercato di tranquillizzare tutti dicendo nulla di grave, non è che abbiamo scoperto un errore di progettazione catastrofico, ma è uno di quei tanti ritardi che il James Webb si è tirato dietro per tutta la sua per tutto il suo sviluppo e per la sua costruzione vera e propria, anche perché è un telescopio veramente complicato ed è una sfida ingegneristica notevole quella che si vuole fare con questo strumento. Vi basti pensare, diciamo che due elementi probabilmente, è complicatissimo come hardware questo telescopio, però i due elementi che sono molto critici sono chiaramente lo specchio principale e uno speciale scudo termico che gli servirà per poter operare al meglio durante la sua vita operativa. Lo specchio è uno specchio che avrà il diametro di 6,5 metri. Pensate che Hubble è 2,4 metri, quindi è veramente, veramente più grande. Se siete appassionati di astronomia, potete capire la differenza di luce catturata con questi due, con questo diametro di esposizione. La peculiarità è che non è uno specchio unico, anche perché uno specchio del diametro di 6,5 metri non ci entrerebbe dentro un fairing di un Ariane 5, che nello specifico è il lanciatore che il James Webb utilizzerà per andare in orbita. Quindi, non essendo un pezzo unico, come è fatto da 18 esagoni, circa del diametro di 1,4 metri ciascuno, ma che non è che sono già posizionati in sede, ma si devono piegare per poter essere alloggiati dentro il fairing. Quindi una volta raggiunta la orbita operativa, questi specchi si dovranno dispiegare, poi chiaramente ogni singolo specchio dietro ha una serie di attuatori che in primis lo metteranno nella giusta configurazione, poi serviranno chiaramente anche per la collimazione precisa del fascio sullo specchio secondario. Quindi già questo non è male. Stessa cosa parliamo dello scudo termico, che è una specie di coperta termica gigante che verrà dispiegata sotto al James Webb e coprirà i raggi solari che andranno a colpire l'elettronica del James Webb. Questo perché? Perché il James Webb Telescope è un telescopio che lavorerà prettamente sull'infrarosso. I suoi specchi sono di berillio, ma sono ricoperti di lamina d'oro, proprio perché lavorerà all'infrarosso, e chiaramente qualsiasi tipo di disturbo di luce, di calore della luce solare andrebbe ad interferire con le sue misure. Quindi l'orbita operativa sarà il punto lagrangiano L2, cioè quel punto di equilibrio gravitazionale che si trova, cioè Sole, Terra ed L2, proprio per tenerlo più distante possibile dal Sole e poter avere una posizione privilegiata per le osservazioni. Ci sono tanti telescopi in L1 e in L2 perché sono luoghi in cui è più facile fare delle riprese a lunga esposizione delle stelle, sono luoghi tra virgolette tranquilli, però nonostante questo, per tenere l'elettronica fredda c'è bisogno di anche questo ulteriore scudo termico, che sembra essere il motivo principale di questo ultimo ritardo di 6 mesi. La sua integrazione sta impiegando più tempo del previsto. Inoltre qualcuno ha anche supposto che ci fosse un problema di interferenza di lanci, e qui torna in ballo Beppe Colombo. Sia Beppe Colombo che il James Webb saranno lanciati da Kourou. Visto che Beppe Colombo è una missione planetaria, quindi ha bisogno di una finestra di lancio ben precisa per poter trovare l'allineamento giusto di pianeti e avere le fionde gravitazionali che necessita per arrivare alla sua destinazione, il James Webb deve andare in L2, quindi tendenzialmente può essere lanciato quando si vuole. Quindi, con i vari ritardi che si erano accumulati di James Webb, si era arrivati proprio a sovrapporsi tra il lancio dell'Ariane 5 con sopra il Beppe Colombo e l'Ariane 5 con sopra il James Webb. E visto che a Kourou, il centro spaziale di Kourou, non è che abbia chissà quante facility, ovviamente spostare tutto il personale, tutte le strutture che servono per integrare due missioni di questo tipo, ci sarebbe anche stato un problema di interferenze, quindi si è preferito probabilmente anche slittare un po' avanti il James Webb per poter prima spedire in orbita Beppe Colombo, che a questo punto ha la priorità perché la finestra di lancio è in quella frangente lì, quindi stiamo parlando della fine del 2018, ottobre-novembre del 2018, per poi riuscire a lanciare James Webb. Ben venga che... dimmi Paolo.
No, niente.
Dico solo ben venga che comunque gli ingegneri abbiano tempo per poter controllare, ricontrollare che tutto l'hardware funzioni a dovere, perché se mentre Hubble è in orbita bassa e quindi ha subito parecchie missioni di servizio, la prima delle quali, se vogliamo, non era neanche in orbita bassa, dicendo se dobbiamo fare degli upgrade l'abbiamo lì, però in realtà sono dovuti intervenire subito perché appena mandati in orbita non si sono accorti che per un errore di progettazione Hubble, se vi ricorderete, le ottiche non funzionavano a dovere, quindi sono dovuti andare a fare servicing. Al momento non si può andare in L2 con un equipaggio per andare a sistemare eventuali problemi di questo telescopio, che è complicatissimo, e quindi è giusto che ci siano tutto il tempo per controllare e ricontrollare la questione. Cioè adesso non so, probabilmente il fatto che non abbia una finestra di lancio ben specifica è un'arma a doppio taglio, nel senso, vabbè, possiamo rinviare, però poi non hanno neanche una deadline precisa per
hanno
fare
una bassa forcing. Priorità.
Esatto. Però, come dicevo, è dal 2010 che aspettiamo, vabbè, anno più, anno meno.
Ecco, dal 2010 non ho ancora capito perché un telescopio infrarosso come il James Webb viene considerato il successore di un telescopio ottico del visibile come il telescopio Hubble. Questo è un mistero che rimarrà. Comunque, per questa notizia ringraziamo Massimo Orgiazzi, l'articolista di Astronauti News che ne ha parlato sul nostro sito di notizie, ma ringraziamo anche un nostro ascoltatore per una donazione, Marco.
Esatto, ringraziamo Vittorio Gandolfi per una donazione particolarmente generosa.
E possiamo proseguire con la prossima notizia, in cui vedremo come ha definito meglio, come ha raffinato Elon Musk il suo piano di esplorazione del sistema solare nel discorso che ha tenuto alla fine di settembre del 2017 all'International Astronautical Congress in Australia.
Lo avevamo promesso nella scorsa puntata di Astronauticast ed eccoci qui puntuali a commentare l'intervento di Elon Musk all'International Astronautical Congress di Adelaide. Il discorso di Elon Musk si è tenuto lo scorso 29 di settembre e durante questo suo intervento ha annunciato le ultime novità e gli sviluppi riguardanti il suo sogno di estendere la civiltà umana oltre i confini della Terra. La formula è rimasta la stessa dello scorso anno, cioè un mix di concreti risultati tecnici e scenari fantascientifici che fanno sognare, ma che allo stesso tempo rende difficile scorgere una strategia realistica. Andiamo però ad esaminare quali sono state le parti principali del keynote di Musk, che è stato tenuto in una sala conferenze gremitissima. Musk ha aperto parlando delle motivazioni che lo spingono a investire tempo, risorse ed energia nell'idea di rendere l'umanità una specie multiplanetaria. Secondo Elon, è perché tutti, in fondo, vorremmo svegliarci in un mondo dove poter avere entusiasmo per il futuro. Un futuro nel quale sentirsi ispirati dagli eventi, nel quale alzarsi la mattina e sentire che il domani sarà fantastico. È la convinzione che il futuro sarà migliore del passato, e in questo senso il patron di SpaceX non riesce ad immaginare qualcosa di più entusiasmante di andare lassù, tra le stelle. È interessante che il punto di partenza dell'intervento sia stato quello meno tecnico di tutti, quello forse che più affonda nell'immaginazione, nella visione, nel sense of wonder di Musk, ed è forse in base a questa premessa che vanno giudicati i passaggi più visionari della conferenza. Altrettanto significativo è che il secondo punto della presentazione sia stato qualcosa di molto più terreno, il vil denaro. Penso che il messaggio principale che voglio trasmettere con questo intervento sia che credo abbiamo trovato il modo di finanziare tutto questo, è stata l'affermazione di Musk. Sorvolando le enormi sfide tecniche del mastodontico veicolo spaziale scherzosamente battezzato BFR, che sta per Big Effing Rocket, grandi perplessità erano state sollevate l'anno scorso dagli addetti ai lavori anche per la parte finanziaria di questa impresa. Musk ha dichiarato che la soluzione consiste nel creare un sistema di trasporto spaziale, composto da un booster e da un veicolo abitato, leggermente più piccolo di quello annunciato nel corso della precedente IAC, ma che possa svolgere tutti i possibili scenari di missione oggi affrontati con il Falcon 9, il Falcon 9 Heavy e la Dragon. Se questa idea potrà concretizzarsi, allora tutte le risorse oggi investite nell'attuale flotta di veicoli di SpaceX potranno essere rigirate nel sistema BFR. SpaceX pianifica di costruire una serie di Falcon 9, 9 Heavy e capsule Dragon in largo anticipo e di letteralmente tenerli in magazzino in modo tale da avere abbastanza scorte per sostenere la domanda dei clienti, se vogliamo, più conservatori. Ma una volta che questo obiettivo sarà stato raggiunto, come dicevamo, tutte le risorse di SpaceX delle intenzioni di Elon Musk verranno spese per trasformare il sistema BFR da un sogno alla realtà. E gli introiti derivanti dal lancio di satelliti e dai contratti per approvvigionare la Stazione Spaziale Internazionale dovrebbero essere sufficienti a coprire le spese. Durante il suo discorso, Musk ha ribadito varie volte il valore fondamentale di tre fattori: il rendezvous automatico, l'attracco automatico e la capacità di rifornimento in volo orbitale. Combinando queste tre tecnologie insieme a una frequenza di volo molto alta, sarà possibile ridurre drasticamente i costi per ogni volo, in quanto le spese sostenute per la costruzione dell'hardware, inclusi i tanker da portare in orbita, saranno ammortizzate a tal punto che il costo maggiore diventerà il propellente, che già oggi è la voce di spesa meno pesante del bilancio di un lancio. Ma quali passi concreti nell'ambito dell'hardware, quali step sono stati fatti negli ultimi 12 mesi? Musk ha mostrato alcuni tra gli elementi chiave del progetto BFR, un primo video del burst test del gigantesco serbatoio per l'ossigeno liquido di cui già avevamo parlato alcuni mesi fa, di cui ora è nota la resistenza massima prima del cedimento strutturale. Poi un altro video ha mostrato l'accensione di uno dei nuovissimi motori a razzo Raptor che sono attualmente in via di sviluppo e la sua accensione è durata per 40 secondi, cioè quanto necessario, in teoria, per frenare BFR nella manovra di entrata in atmosfera marziana. BFR naturalmente erediterà le tecnologie che sono state già sviluppate nell'ambito dei progetti Falcon 9 e 9 Heavy, che sono altrettanto importanti per la buona riuscita del programma. Ad esempio, il recupero del primo stadio. Con 16 atterraggi senza incidenti del primo stadio di Falcon 9, di cui 12 consecutivi fino a oggi, si è dimostrata, quella del recupero del primo stadio, una tecnologia chiave indispensabile per i futuri landing del BFR sulla Luna e su Marte, dove l'atmosfera, praticamente inesistente sulla Luna e insufficiente su Marte, non è adatta a manovre planate. In particolare, per quanto riguarda il ritorno a terra del primo stadio del Falcon 9, Musk sostiene che grazie alle previste capacità del BFR di atterrare usando configurazioni a multipli motori a razzo, mentre Falcon 9 attualmente usa un solo Merlin senza ridondanza per questa manovra, si andrà a ottenere un'affidabilità di tale manovra comparabile a quella degli atterraggi dei normali aerei di linea. Un secondo fattore è la precisione nella manovra di recupero. I più attenti osservatori tra i nostri ascoltatori avranno notato che in tutte le animazioni mostrate da Musk durante la sua presentazione il BFR non ha le gambe e sembra proprio non essere una coincidenza. Secondo Musk la precisione raggiungibile nel landing è ormai tale che con la prossima versione del Falcon 9 sarà possibile riportare il razzo addirittura ad appoggiarsi direttamente alla rampa di lancio dal quale è partito. Un terzo fattore è proprio l'affidabilità del mezzo stesso e l'alto rateo di lanci. Musk sostiene che la sua azienda sta aumentando il numero di lanci in modo esponenziale, grazie a 20 missioni previste nel 2017 e ben 30 programmate per il 2018. Questo sta aiutando SpaceX a sviluppare la capacità di lanciare in modo estremamente frequente e le consegnerebbe entro un anno, se le previsioni saranno rispettate, praticamente la metà del mercato mondiale dei lanci. Tra le tecnologie abilitanti che invece sono ancora da sviluppare o da dimostrare, un posto importante occupano la capacità di effettuare rendezvous e l'attracco in modo automatico, e anche la capacità di rifornirsi in un volo orbitale. I due fattori sono strettamente correlati, visto che senza il primo non sarebbe possibile implementare il secondo. A portare avanti la ricerca e lo sviluppo in questo settore è il programma Dragon. Se da un lato il Dragon 1, cioè la capsula attualmente impiegata nelle missioni CRS di rifornimento alla stazione spaziale, ha consentito di sviluppare le manovre di rendezvous con un altro veicolo spaziale, ma che ancora dipende da fattori esterni visto che è il braccio Canadarm della ISS, nello specifico, a completare la manovra di aggancio, dall'altro, la Dragon 2, che dovrebbe esordire nel 2018, sarà in grado di concludere entrambi gli step autonomamente. Il programma Dragon è stato anche l'ambito dove SpaceX ha sviluppato conoscenze e competenze in merito agli scudi termici necessari per sopravvivere alle estreme temperature del rientro nell'atmosfera terrestre. Ovviamente questa tecnologia sarà indispensabile anche negli scenari di esplorazione marziana che Musk ha in mente. In fase di entrata nella pur rarefatta atmosfera marziana, sarà proprio la frizione aerodinamica il metodo utilizzato per dissipare il 99% dell'energia cinetica del veicolo spaziale e uno scudo termico insieme al corretto assetto d'ingresso sono fattori chiave per ammartaggi, per così dire, di successo. Musk si è poi soffermato a ricordare la storia di SpaceX, dal quarto e ultimo lancio di Falcon 1, finalmente coronato da successo e che era stato realizzato con gli ultimi fondi a disposizione, fino al Falcon 9 Heavy. Quest'ultimo in particolare ha sofferto di vari ritardi perché il progetto si è dimostrato, e Musk lo ha ammesso, molto più ostico di quanto atteso. Come vi avevamo raccontato in un precedente intervento su Astronauticast, in casa SpaceX ci si è accorti abbastanza presto che costruire il Falcon 9 Heavy consisteva in molto più che combinare meccanicamente tre stadi booster, e invece ha richiesto la riprogettazione completa del booster centrale a causa delle forze e delle sollecitazioni indotte dai booster laterali durante le varie fasi di volo. Ci sono stati abbondanti nuovi dettagli sul BFR. Musk ha mostrato alcuni concreti passi avanti con il design del sistema di lancio, che sarà composto, lo dicevamo in apertura, da due elementi principali, il booster e il veicolo abitato. Il complesso sarà spinto in orbita da 31 motori a razzo, in grado di generare 5.400 tonnellate di spinta per un peso del veicolo pari a 4.400 tonnellate. Il diametro però è diminuito passando da 12 metri a 9 metri. Il veicolo abitato sarà un mastodonte di 48 metri di lunghezza e, dicevamo, 9 metri di diametro. Avrà una massa a secco di 85 tonnellate e potrà trasportare 1.100 tonnellate di propellenti. Sarà in grado di portare in orbita ben 150 tonnellate di carico pagante e rientrare con 50 tonnellate. Rispetto alla versione preliminare mostrata durante lo scorso IAC, al veicolo abitato sono state anche aggiunte delle piccole ali a delta che consentiranno di espandere i possibili scenari di missione. Le ali incorporeranno anche dei flaps per manovrare sugli assi di picchiata e di rollio. La versione, per così dire, marziana del veicolo sarà corredata da 40 cabine, ciascuna delle quali capace di alloggiare comodamente due o tre persone, ma secondo Musk anche 5, naturalmente rinunciando a qualche comfort di bordo. Avrà una mensa e spazi ricreativi in comune, così come una zona schermata dove l'equipaggio potrà rifugiarsi in caso di brillamenti solari o livelli di raggi cosmici troppo elevati. Per un utilizzo più classico come lanciatore di satelliti, BFR farà valere la sua stazza, grazie alla capacità di portare in orbita veicoli di dimensioni notevoli. La sua ogiva, infatti, potrà accomodare singoli elementi, appunto fino a 9 metri di diametro, per non parlare della possibilità di effettuare lanci di payload multipli. Musk ha anche suggerito che il vasto payload bay potrebbe essere usato per acchiappare e deorbitare vecchi satelliti in missione di vera e propria rimozione di spazzatura spaziale. Ma che cosa è successo allora ai piani di colonizzazione marziana e a quelli lunari solo lievemente accennati durante lo scorso IAC? Beh, tra il serio e il faceto, Musk ha rassicurato che BFR sarà adatto anche a raggiungere la ISS, con dimensioni che sono relativamente comparabili a quelle dello Space Shuttle, di fatto sostituendo in questo ruolo le capsule Dragon. Lo scenario lunare invece vede BFR protagonista con missioni che escludono la necessità di produrre propellenti in situ, grazie a un rifornimento effettuato con un tanker messo in un'orbita terrestre fortemente ellittica, che trasferirà, dentro al BFR, carburante sufficiente per il viaggio di andata e ritorno, comprese le due manovre di atterraggio, una sulla Luna, una sulla Terra. Quello che Musk si augura è che anche in questo caso BFR possa essere un fattore chiave per dare il via alla costruzione e al rifornimento di una base lunare permanente, la cosiddetta Moonbase Alpha, come l'ha scherzosamente definita. In chiusura, Musk non poteva non toccare l'argomento a lui più caro, cioè la colonizzazione di Marte. I toni sono rimasti quelli visionari dell'IAC 2016, anche se questa volta ci sono state alcune novità legate ai dettagli di BFR. Il profilo di missione previsto è fondamentalmente simile a quello delineato per lo scenario lunare, cioè un razzo BFR parte e arriva in orbita terrestre, lì viene rifornito di propellenti da un BFR tanker, poi riparte alla volta di Marte dove per forza dovrà rifare il pieno di propellenti, cioè metano e ossigeno, che saranno prodotti in situ con reazioni di Sabatier o altri processi analoghi. Grazie alla ridotta gravità di Marte sarà possibile tornare a Terra decollando direttamente con il modulo abitato, senza booster cioè, ma conservando la capacità di trasportare un carico utile da Marte alla Terra fino a 20 tonnellate. La fase di landing marziano sarà un mix di frenata aerodinamica e frenata propulsa. Il 99% dell'energia del veicolo in arrivo sarà dispersa sotto forma di calore, grazie alla presenza di uno scudo termico ablativo. Anche se destinato a essere più utilizzato più volte, questo dovrà essere sottoposto a manutenzione una volta che il veicolo sarà rientrato sulla Terra. Seguendo il suo proverbiale ottimismo, Musk ha dichiarato di puntare a una prima missione di BFR per il 2022, composta da un doppio volo cargo, e a una successiva missione quadrupla per il 2024, suscitando per un momento l'iralità dei presenti, e a dire il vero è stato ispirato da una buona dose di autoironia. Infatti ha dichiarato: sono abbastanza sicuro che potremo completare la costruzione dei primi veicoli ed essere pronti per il lancio in 5 anni. 5 anni mi sembra un bel po' di tempo. Questi primi 6 veicoli dovranno fare da apripista a una lunga serie di missioni a venire, dando anche il via alla produzione di propellente in situ grazie alla costruzione di tutti i sistemi industriali necessari, compresa una vasta centrale di produzione di energia solare. Naturalmente, come ci abituò a suo tempo Steve Jobs, anche Elon Musk ha avuto il suo One More Thing moment. Il colpo di scena finale della conferenza è stata infatti la presentazione dell'idea di Musk di usare il BFR anche come mezzo di trasporto terra-terra. Un BFR infatti potrebbe essere usato per effettuare voli suborbitali e di fatto raggiungere ogni punto del globo in meno di un'ora e collegare le maggiori città del pianeta in meno di mezz'ora. Rimane da vedere quante persone si sentiranno di imbarcarsi su un razzo vero e proprio e quali saranno le economie di scala di quest'ultimo progetto se mai venisse davvero realizzato. Naturalmente sull'articolo che abbiamo pubblicato su Astronauti News sono presenti sia il video della presentazione di Elon Musk sia il video che SpaceX ha voluto dedicare appositamente a questa versione terra-terra del proprio BFR. Non ci resta che attendere e vedere che cosa rimarrà del mastodontico piano di Musk. Come sempre, quello che è sicuro è che non mancheranno assolutamente le discussioni accese tra tutti gli appassionati e aspettiamo anche i vostri commenti sui nostri canali social.
Per questa notizia ringraziamo te Marco che hai scritto questo articolo per Astronauti News e ringraziamo anche uno dei nostri ascoltatori che ha fatto una donazione.
Esatto Paolo, il nostro ringraziamento va a uno dei nostri nuovissimi donatori ricorrenti, Antonio Spaltro.
E per riassumere, Elon Musk ha proposto quindi un sistema di trasporto spaziale riutilizzabile ed estremamente flessibile, versatile, che dovrebbe riuscire a compiere una serie molto ampia di missioni che normalmente richiedono una flotta di veicoli specializzati. Dove abbiamo già visto e sentito un sistema di trasporto di questo tipo?
Bah, mi ricorda forse lo Space Shuttle?
Certo, anche lo Space Shuttle era nato come sistema di trasporto riutilizzabile con ambizioni di questo tipo. Non soltanto svolgere una grande quantità di missioni, in effetti per i primi anni del suo impiego venne utilizzato nell'ambito spaziale americano come veicolo unico almeno per i lanci governativi, che a quell'epoca erano la maggior parte di quelli civili, ma anche con l'intenzione di ridurre i costi e quindi aumentare le frequenze di lancio. Sono passati ormai diversi decenni, 3 decenni di operatività di questo sistema dello Space Shuttle, più un altro decennio per la progettazione e la realizzazione. Molto è cambiato in ambito tecnologico e vedremo se Musk riuscirà a concretizzare questa promessa con tecnologie diverse, molto più aggiornate e non più basate sull'idea di utilizzare gli spazioplani, come nel caso dello shuttle.
Sì Paolo, volevo aggiungere 2 principali rami di discussione che si sono aperti su forum astronautico. Il primo ovviamente è quello pro o contro le idee di Musk, nel senso che Musk viene visto un pochettino come un remida, tutto quello che tocca si trasforma in oro. E dall'altra parte ci sono i detrattori che vedono sempre con grande scetticismo le sue idee. Personalmente io sto un po' nel mezzo, nel senso che forse già sui tempi che lui ha annunciato bisognerebbe applicare un default di più 2, quindi dal 2022 spostare al 2024 e dal 2024 al 2026, ma soprattutto la più grande delle perplessità e delle curiosità è quella di vedere se c'è un mercato per un lanciatore così grande e potente. Io penso che tecnicamente sia possibile fare quello che Musk dice, Bisognerà vedere se tutti i dettagli saranno implementati come lui ha annunciato. Per esempio il discorso delle gambe mancanti sul BFR a me lascia un po' perplesso, ma sono appunto dettagli. Il mercato è quello che comanda. Un lanciatore così grande, per lanciare così spesso come dice lui, dovrebbe presentarsi in un mercato crescente dove i numeri di satelliti da lanciare sono in costante crescita, ma non è così, anzi semmai abbiamo osservato una lievissima flessione da questo punto di vista. E quindi se un BFR può portare in orbita 4-5 dei satelliti tradizionali da 5 tonnellate o quant'altro, 10 satelliti da 5 tonnellate magari, ci sono tutti questi numeri che consentirebbero al BFR di lanciare, che so, 2-3-4 volte al mese? Non lo so, è forse la più grande delle scommesse di Elon Musk, perché la tecnologia la si può fare avanzare, ma un mercato che non esiste è difficile crearlo, specie in un ambito così tradizionale, così lento a crescere come quello spaziale.
E paradossalmente stiamo notando molta vivacità all'estremo opposto dello spettro di dimensioni e potenze di questi lanciatori, per esempio nell'ambito di quelli più piccoli.
Sì, lo abbiamo documentato credo nelle ultimi episodi dello scorso anno, anche questa nuova azienda aerospaziale che ha lanciato dalla Nuova Zelanda, la taglia di quel razzo era tipo uno stecchino contro un cannone nei confronti di BFR, però chi lo sa, anche in questo caso queste aziende scommettono su un mercato dove la crescita avviene sulle costellazioni di lanciatori molto piccoli. E, per esempio, un'altra perplessità su BFR può essere: lo lanciamo vuoto? Perché come i grandi aerei, fare un viaggio con pochi passeggeri di fatto è una perdita, ma vuol dire anche che devono esserci questi 5, 6, 10 satelliti pronti al lancio tutti contemporaneamente e relativamente in fretta per riempire tutto quanto il BFR, altrimenti le economie di scala non tornano più. Mentre un razzo più piccolo è molto facile, si fa un lancio di un razzo a perdere con un solo satellite medio piccolo, quasi alla bisogna si possono ottenere in magazzino una serie di questi piccoli lanciatori senza gli investimenti enormi che richiede costruire un behemoth, come lo si potrebbe chiamare in inglese, come il BFR.
E quindi ci auguriamo che Elon Musk non tiri i pacchi che sta tirando Ryanair per il futuro dell'esplorazione spaziale. E siamo arrivati all'apogeo della nostra missione, cioè il momento della puntata in cui ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione senza fini di lucro che svolge attività di divulgazione e promozione delle conoscenze spaziali. Siamo un gruppo di amici e di appassionati che collaboriamo gratuitamente e ci sono diversi modi per sostenerci. Un primo è quello di fare delle donazioni. Potete per esempio iscrivervi alla nostra associazione descritto sul sito isaa.it oppure fare delle donazioni una tantum o ricorrenti a questo podcast con i bottoni e le istruzioni che trovate sul sito astronauticast.it. Ma ci sono anche dei sistemi non in denaro per sostenerci, aiutarci e ringraziarci, e sono per esempio quelli di condividere i nostri contenuti, gli articoli di Astronauti News, le puntate di questo podcast, di partecipare agli eventi che organizziamo, condividere sui social tutto questo materiale e questi contenuti, ma anche per esempio recensendo questo podcast sulla vostra piattaforma preferita di ascolto dei podcast. E ringraziamo anche gli articolisti che con le loro notizie, con la loro attività, con il loro impegno ci danno lo spunto con le informazioni che pubblicano su Astronauti News per commentare tutte le notizie che ascoltate in questo podcast. Ci sono altri ringraziamenti che vogliamo fare. Io per esempio vorrei ringraziare Giampaolo Frello, uno dei nostri ascoltatori più attenti, che per il particolare entusiasmo con cui ha iniziato a seguirci anche in questa nuova stagione 11 del podcast. Voi avete altri ringraziamenti?
Personalmente, Paolo, vorrei ringraziare le tante persone che lasciano commenti costruttivi su YouTube. Molti vengono censurati perché sono pieni di insulti, come spesso succede.
O complottismo.
Un po' complottismo, ma molti, molti davvero, più di quelli, diciamo, che abbiamo osservato normalmente, stanno arrivando con tanti messaggi di ringraziamento, ed è per questo che cerchiamo di moltiplicare i nostri sforzi per portare sul canale YouTube contenuti interessanti e innovativi, tra cui, lo avevamo annunciato la scorsa volta, anche una nuova rubrica di Veronica, che verrà non solo trasmessa in diretta tra poco, ma anche rilasciata come stand alone sul canale YouTube, in modo che si possa vedere al di fuori di questa diretta hangout che ricomprime quant'altro, quindi gustatevelo con la miglior qualità possibile anche successivamente a questa diretta.
E quindi sarà disponibile anche come playlist, si potrà seguire, si potranno seguire tutte le puntate di questa rubrica per dare una visione unica, insomma, a queste informazioni che vi racconterà Veronica tra un momento. E quindi siamo, volevi dire qualcosa? Siamo pronti a passare alla seconda parte della nostra puntata con le rubriche, iniziando dalle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nell'estate del 2017, mentre facevamo la pausa delle vacanze tra la nostra stagione 10 e 11 del podcast, è mancato Bill Dana, un attore comico americano che è stato uno dei protagonisti dell'influenza nella cultura popolare e nell'immaginario collettivo delle prime missioni spaziali americane degli anni 60. Bill Dana è stato un attore comico e dal punto di vista delle imprese spaziali il suo personaggio più famoso è stato José Jiménez, non so come si pronunci correttamente. Un personaggio di origine latinoamericana, in particolare nella rappresentazione così di fantasia di Bill Dana era un personaggio boliviano che nella finzione del personaggio svolgeva una serie di lavori anche più strani, dall'operatore di ascensore al marinaio sommergibilista e anche all'astronauta. E per l'interpretazione dell'astronauta, per il suo lavoro di astronauta, questo José Jiménez è il più famoso dei personaggi di Bill Dana. Diventò molto popolare non soltanto tra il pubblico, ma anche per gli astronauti del programma Mercury, il primo programma di esplorazione dello spazio con equipaggio della NASA, che lo considerarono quasi una specie di mascotte del loro programma e delle loro attività, e addirittura lo nominarono astronauta Mercury onorario. E in occasione del primo lancio di un americano dello spazio, di Alan Shepard, nel 1961, Dick Slayton disse via radio, tra le altre cose, «Ok, José, you are on your own way». Citò anche questo personaggio di Bill Dana nelle sue comunicazioni radio per l'entusiasmo del successo del lancio di Alan Shepard. Bill Dana portò avanti questo personaggio, lo ripropose per buona parte degli anni 60, ma all'inizio degli anni 70 smise, lo mandò in pensione questo personaggio, perché l'umorismo etnico su cui era basato cominciava a urtare sensibilità che poi sarebbero cambiate molto in quel periodo e in quegli anni. Ma curiosamente un astronauta con questo nome, con il nome di questo attore Bill Dana, c'è stato realmente. Si è trattato di un pilota collaudatore dell'aeronautica militare americana che ha partecipato anche al programma dello spazioplano X-15 dell'aeroplano a razzo, che ha compiuto diversi voli nell'arco degli anni 60, raggiungendo anche i confini e superando in alcuni casi i confini dello spazio. In uno dei voli del 1966 Bill Dana, ai comandi di un X-15, riuscì a raggiungere l'altitudine di 58 miglia, equivalenti a circa 93 chilometri, e questo è molto vicino al limite dei 100 chilometri di altitudine che è attualmente considerato a livello internazionale il confine dello spazio, ma è superiore al confine dello spazio considerato dall'aeronautica militare americana, che era fissato nella altitudine di 50 miglia, cioè 80 chilometri. Quindi in questo volo del 1966 Bill Dana è considerato un astronauta dal punto di vista della definizione dell'aeronautica, ma non ancora con un astronauta con i criteri internazionali. Si trattò comunque di un'impresa molto importante per l'esplorazione dello spazio e soprattutto per il collaudo di quelli che all'epoca erano dei veicoli estremamente innovativi. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Naturalmente Paolo, mentre tu parlavi io ho mandato un'immagine di Bill, certo, Dana, non l'astronauta, ma Bill Dana nei panni di José Jiménez.
Sì, certo, il suo personaggio più famoso. E possiamo quindi passare, dopo questa rievocazione storica, all'attualità con la rubrica molto attesa che avevamo annunciato all'inizio di questa stagione, una nuova rubrica di Veronica. Non ha ancora un nome ufficiale, quindi io provvisoriamente la chiamo i tour dell'Avero, cioè le visite turistiche di Veronica, perché in questa serie di puntate ci parlerà estesamente, guidandoci all'interno di questi moduli, di ciascuno dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale. Non soltanto raccontandoci come sono fatti, come sono stati realizzati, come funzionano, ma anche mostrandoci le immagini raccolte a bordo della stazione spaziale da Thomas Pesquet per Google Street View. Quindi possiamo cominciare dal primo episodio di questa nuova rubrica parlando del modulo Zvezda. A te la parola, Veronica.
Iniziamo questo nostro tour della stazione spaziale dal segmento russo, che si trova sul retro, se mi passate il termine. A questo proposito, mano a mano che ci muoveremo nella stazione, per capirci userò le direzioni destra-sinistra, sopra-sotto, che non sono del tutto appropriate, perché la stazione è un po' come un quadro di Escher. In realtà non c'è un sopra e un sotto, ma in qualche modo dobbiamo capirci. Quindi partiamo dal fondo e ci muoviamo nella direzione di marcia. Oggi siamo all'interno del modulo Zvezda, il terzo ad essere lanciato dopo Zarya e Unity. È partito il 12 luglio del 2000 con un razzo Proton ed è stato agganciato a Zarya, che era già in orbita da un paio d'anni. La struttura di base è stata costruita inizialmente a metà degli anni 80, perché doveva essere la parte principale della stazione russa Mir 2, così come parecchi moduli che vedremo del segmento russo della stazione spaziale sono stati ereditati dal progetto Mir 2, che poi è andato a decadere proprio perché è venuta a nascere la stazione spaziale internazionale. Zvezda, che significa stella in russo, è anche chiamato SM o Service Module. Infatti è uno dei moduli di servizio più abitabili della stazione. È sicuramente il cuore del segmento russo. Qui dentro ci sono i sistemi di supporto vitale, si mangia, qui si dorme, si fanno gli esercizi ginnici, si può fotografare la Terra, si può comunicare con Terra. Allora, iniziamo a conoscere questo modulo. Da dove siamo entrati? Come astronauti siamo entrati dal boccaporto qui dietro la nostra schiena. Qui possono agganciarsi le navette Progress. Dal 2008 al 2014 qui si agganciavano anche gli ATV, gli Automated Transfer Vehicles di ESA, ma qui possono attraccare anche le Soyuz con equipaggio. Ad esempio, in questo momento, agosto-settembre 2017, qui dietro c'è la Progress 67P, che ha portato viveri, acqua e un po' di carburante, e si staccherà a inizio di dicembre 2017, a voi che magari ci state ascoltando nel 2019 non vi interessa. Ma voi mi direte, ma proprio qui davanti c'è la Progress? In realtà dietro questa parete c'è una camera cilindrica che si chiama camera di trasferimento o transfer chamber, dove c'è il docking port, la porta di attracco. Ma questa camera è circondata dall'assembly compartment, che è una zona non pressurizzata dove sono installate antenne esterne, i serbatoi di propellente e i thruster, che sono quei motori che permettono alla stazione spaziale di riprendere quota. Sappiamo che la ISS tende a perdere altitudine perché non c'è una vera e propria assenza di gravità, siamo in microgravità, quindi un po' ce n'è e ogni tanto bisogna dare un colpetto ai motori, una spinta per recuperare altitudine. Ecco, quando a Svezda sono attraccate altre navette, come appunto adesso la Progress, ci pensano loro ad accendere i motori se è prevista una manovra di questo genere in questo periodo. Subito appena dentro al modulo Svezda c'è la toilette. Giustamente, dopo un viaggio nella Soyuz, gli astronauti scendono e fanno pit stop. I funzionamenti dei bagni ce li ha già spiegati largamente Samantha Cristoforetti nei suoi video. Cosa posso dirvi? A grandi linee, qui dentro c'è un tubo per i rifiuti liquidi che verranno poi riciclati. Lo sapete che gli astronauti in orbita hanno questa possibilità di riciclare l'urina e riutilizzarla come acqua pura. Ecco, Svezda è uno dei moduli che ha i dispositivi adatti per riciclare l'acqua di scarto e di condensazione e trasformarla in ossigeno e in idrogeno. L'idrogeno viene liberato nello spazio, mentre l'ossigeno viene integrato nella scorta respirabile. Di solito comunque gli astronauti usano l'acqua che proviene da terra e che viene portata con le navette cargo. Poi vediamo un sistema di raccolta dei rifiuti solidi, che invece andranno buttati dentro le navette che faranno rientro distruttivo in atmosfera. Appena subito dopo il bagno vediamo già una cuccetta. In realtà ce ne sono due, una sulla parte destra e una sulla parte sinistra, e qui dormono i cosmonauti. Nella parte superiore, verso il soffitto, sono appese alcune foto. L'arredamento della stazione spaziale cambia un po' a seconda dell'expedition. Diciamo che non c'è molta necessità di arredarla, se non per un minimo di benessere psicologico, insomma. Queste foto però rimangono appese fisse e sono le foto di Korolev, il progettista dei razzi e delle navette, che hanno permesso a Yuri Gagarin, che vediamo qui a fianco, di dare il via all'era dei voli umani nello spazio. Come ci racconta Sanita Williams in alcuni dei video dei tour della stazione spaziale che ha fatto lei, quelle immagini sono lì per ricordare le radici degli astronauti. In qualche modo sono i loro avi da un certo punto di vista e comunque coloro che hanno permesso tutto questo. Qui sulla destra vediamo il tavolo da pranzo. Qui gli astronauti non si siedono perché non ci sono sedie. Ci sono però dei corrimano sul pavimento al quale ci si può agganciare con i piedi e ci si può stabilizzare. Sulla parte più esterna del tavolo c'è un piccolo scaldavivande. Sopra il tavolo stesso sono posizionati dei nastri adesivi e del velcro per fissare i cibi in maniera che non volino via. Qui a penzoloni, sotto lo scaldavivande, invece, vediamo dei sacchetti marroncini. Sono i cestini per l'umido. Qui dentro si possono buttare i rimasugli dei cibi e poi questi sacchetti andranno stivati nelle navette cargo che rientreranno in modo distruttivo nell'atmosfera. Sopra il tavolo, sulla parete, c'è il distributore d'acqua per i cibi liofilizzati, oppure per fare il tè o le zuppe. Con i bottoncini si sceglie la quantità d'acqua da inserire nel sacchetto con il cibo e il distributore fa il suo dovere. Sulla parete opposta al tavolo vediamo un altro scaldavivande e alcune leve che servono per pompare l'acqua potabile. E poi attrezzature e laptop un po' ovunque. Qui in basso, quello fucsia, è un tapirulan. Il tapirulan qui è uno dei tanti attrezzi ginnici presenti sulla stazione spaziale per mantenere in salute i muscoli e le ossa, perché in un ambiente con bassa gravità il corpo, non dovendo sostenere il nostro peso, si rilassa, i muscoli si atrofizzano e perdono massa. Però fare esercizio fisico crea delle vibrazioni e addirittura delle micro accelerazioni alla stazione spaziale, e quindi i vari attrezzi ginnici hanno dei sistemi di stabilizzazione che minimizzano queste vibrazioni. Qui davanti vediamo il Vela Cycle Ergometer, cioè la cyclette. Questo pannello viene alzato dal pavimento e al di sotto c'è una piccola cyclette. Sulla sinistra vediamo il Food Stowage Locker, che sono delle valigette in cui viene stivato il cibo. La maggior parte delle cibarie sono surgelate o inscatolate e non hanno bisogno dell'aggiunta di acqua, ma ad alcune serve, come abbiamo visto prima. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale si riesce a tenere una riserva di cibo di almeno 6 mesi, ed è per questo che quando una navetta cargo non arriva in tempo, comunque gli astronauti non muoiono di fame. Oh, guardiamo qui attorno, ci sono un sacco di fotocamere appese alle pareti. Quando vi chiedete ma come fanno a riprendere così tanti dettagli della Terra, a occhio nudo direte non si vede così. No, ovvio che no, ma hanno dei supporti di una certa importanza. Pensate che il massimo zoom al quale possono arrivare è di 800 mm, che è l'ottica più spinta che hanno. Ma possono agganciarci dei teleconvertitori che la aumentano ulteriormente. Possono arrivare ad una lunghezza focale di 1120 mm. Pensate che ci sono dei telescopi che hanno una lunghezza focale simile. Poi magari lascio spiegazioni tecniche più dettagliate a Riccardo. Qui sull'altra parete vediamo il controllo manuale per il docking delle Progress e un tempo anche per gli ATV. E poi un po' ovunque attrezzatura e procedure stampate, perché nel caso in cui mancasse la corrente o non fossero a disposizione di dispositivi elettronici, perlomeno si hanno le procedure dell'utilizzo della stazione stampate. Qui in alto vediamo la radio per i contatti ARIS. Quando sull'agenda astronautica trovate che c'è un contatto ARIS con una determinata scuola, in Grecia, in Italia o nel mondo, potrebbe essere usata questa radio all'interno del modulo Zvezda. Dico potrebbe perché sulla stazione non c'è solo questa, ma per avere degli approfondimenti in merito vi rimando all'articolo del nostro Gianpietro Ferrario che spiega nel dettaglio che cos'è un contatto ARIS e come viene fatto. Qui in basso, questo attrezzo blu che vedete, è il Body Mass Measurement Device. È un attrezzo che serve a misurare la massa degli astronauti a gravità zero, quasi zero. In microgravità gli astronauti non hanno peso, ma hanno sempre la loro massa. Il peso è la forza di attrazione di un corpo verso il centro della Terra, e quindi è relativo a seconda se si sta sulla Terra o sulla stazione spaziale. La massa invece è una proprietà intrinseca di un corpo ed è indifferente che ci sia gravità o meno, non c'entra, è la sua quantità di materia. Sulla Terra la massa e il peso coincidono, sulla stazione spaziale no. Questo dispositivo funziona con una molla. Misurando il periodo di oscillazione della molla è possibile misurare la massa in un ambiente di microgravità. Più è grande la massa, più lentamente oscillerà la molla. Più avanti, qui in fondo, dietro a tutti questi computer, vediamo il Transfer Compartment, che è una camera sferica che ospita 3 boccaporti. Quindi in totale Zvezda ha 4 bocche di attracco. Quello che abbiamo visto prima per le Progress e le Soyuz, e questi 3, di cui quello frontale che si aggancia al modulo Zarya, quello superiore allo Zenith che è il modulo Poisk e quello inferiore al Nadir che è il modulo Pierce. Questi, insieme al modulo Zarya, li vedremo nella prossima puntata. Tornando a guardare questo modulo dal fondo, potete vedere che vicino al dispositivo di Body Mass Measurement ci sono, qui ne vediamo due oblò rotondi. Queste sono due delle 14 finestrelle in Svezda che permettono agli astronauti di fotografare la Terra da questo modulo. Sono di diverse dimensioni, vanno dai quasi 30 ai 40 centimetri. Prima di lasciare questo modulo, un piccolo aneddoto politico-economico. A causa di problemi finanziari russi, Svezda era stato lanciato senza un modulo di backup e senza assicurazione. La NASA ha dovuto costruire un altro modulo per fare da backup, ma non avrebbe fornito i sistemi di supporto vitale come Svezda, solamente sistemi di propulsione. Sarebbe comunque servito a prolungare la vita di Zarya, che al momento era l'unico modulo della stazione insieme a Unity. Per fortuna è andato tutto bene e non c'è stata necessità di usarlo.
Ringraziamo Veronica che quest'estate è rimasta chiusa in casa a preparare le puntate di questa visita guidata nella stazione spaziale. Come teaser, Veronica, nella prossima di quale modulo ci parlerai?
Nella prossima c'è Zarya. No, in realtà no, ci sono i due moduli Poisk e Pierce, perché andiamo piano pianino verso il fronte della stazione.
Quindi non perdete la prossima puntata, ma soprattutto vi ricordiamo che potete rivedere, riascoltare questa visita dettagliata del modulo di servizio Svezda sul nostro canale YouTube, lo pubblicheremo prossimamente, il canale di YouTube di Astronauticast. Mi raccomando, lasciate sul video e poi naturalmente fateci sapere su Twitter al nostro nome utente Astronauticast cosa pensate di questa iniziativa, di questa rubrica e di questa prima puntata. Possiamo passare alla prossima rubrica, cioè i link della settimana. Questa volta ce ne sono diversi. All'inizio della puntata parlavamo del 60° anniversario del lancio dello Sputnik, 60 anni e un giorno fa. E Marco, che risorsa hai preparato per ricordare questo anniversario?
È una risorsa tripla, Paolo, perché ho pubblicato due video di fonte Roscosmos. Naturalmente, essendo Sputnik è stato lanciato dall'Unione Sovietica, oggi Russia, l'agenzia spaziale russa ha posto un particolare accento con due video, uno breve e uno invece molto più lungo. Ci sono molte interviste in questo video, purtroppo in russo, non so chi esattamente tra noi quattro e i nostri ascoltatori capisca questa lingua, magari chi lo sa un giorno. Però è sempre affascinante perché si vanno a riacquisire in buona definizione tanti video e dell'epoca che noi abbiamo visto in tanti documentari ma sempre in formato fazzoletto, e la cosa mi ha sempre infastidito, e invece queste riedizioni ci consentono di vedere in maniera progressivamente più chiara magari immagini che abbiamo già visto ma con qualità molto migliore. C'è anche un video dell'ESA, dicevo appunto tripli perché due sono di Roscosmos, uno è di ESA che intervista alcuni scienziati russi, questa volta doppiati in inglese quindi un pochino più accessibili quantomeno a una parte del nostro pubblico, per celebrare questo avvenimento.
E il prossimo link è ancora tuo, riguarda l'attualità, anzi il futuro, di una missione che coinvolge anche l'Agenzia Spaziale Europea. Di che si tratta?
L'ho messo, Paolo, perché mi sembrava, come dire, incastrarsi alla perfezione tra tutto quel po' di discorso che abbiamo fatto su SpaceX e sul BFR, quindi il futuro che fa sembrare i tempi della NASA qualcosa di, come dire, lunghissimo. Qui abbiamo un video interessante che comprime in 8 minuti i 25 giorni della missione numero 1 di Orion, la Exploration Mission 1, lo fa in una maniera molto dettagliata, l'ho trovato molto interessante, per questo l'ho condiviso, perché davvero vi guida attraverso tutti gli step di Exploration Mission 1 e tra l'altro attraverso la spiegazione dell'orbita lunare particolare che Orion dovrà compiere e che la porterà ad essere veramente l'oggetto con un equipaggio umano più lontano mai lanciato dalla Terra. Quindi molto interessante, supererà di gran lunga il record delle missioni Apollo, sempre che voli. Ma il video è davvero, davvero approfondito, ve lo consiglio molto.
E Elon Musk ha tenuto il suo discorso che vi abbiamo riferito all'International Astronautical Congress, probabilmente il più importante evento annuale per il settore puramente spaziale, non solo aerospaziale. E questo evento è organizzato da una serie di istituzioni di organizzazioni, fra cui l'International Astronautical Federation, e anche il prossimo link riguarda questa federazione.
Esatto Paolo, sempre un link che ho messo, questa volta se volete per una motivazione più di servizio, cioè che è molto bello dare l'opportunità ai nostri ascoltatori, secondo me, di arrivare direttamente alla fonte. Noi cerchiamo di dare una mano traducendo e adattando con Astronauti News le varie notizie che ci arrivano dal mondo aerospaziale, ma durante questi eventi come l'IAC, che appunto vede l'IAF tra i suoi organizzatori, vengono pubblicati quotidianamente dei video di highlights, quindi dove ci sono vengono commentati gli eventi e le presentazioni principali della giornata. C'è naturalmente stato spazio per tutti, per Elon Musk, ma anche per un'interessante intervista al presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, che è tra uno dei video linkati sul canale di YouTube dell'IAF. Quindi andate lì, amici ascoltatori, mettetelo tra le vostre sottoscrizioni, tra i vostri abbonamenti, in modo tale che quando arriverà l'anno prossimo, tra l'altro qui dalla Germania, da Brema, se non ricordo male, la prossima edizione, sarà possibile seguire, anche se non potrete essere lì vicino al palco, partecipare agli eventi.
E Elon Musk non è l'unico ad avere ambizioni di esplorazione di Marte, del Sistema Solare, ma anche le aziende spaziali tradizionali presentano progetti. Il prossimo link riguarda proprio uno di questi progetti che, per rimanere in tema, è stato presentato all'IAC di cui parlavamo.
Bravo Paolo, esatto, perché sostanzialmente mentre preparavo l'articolo sempre su Elon Musk mi sono accorto di quest'altra presentazione. Tutti hanno discusso la proposta di SpaceX, ho visto pochissimo in giro rispetto a questo piano, questo base camp proposto dalla Lockheed Martin, che di fatto è un sistema di trasporto di astronauti dalla Terra a Marte, che ha molti spunti interessanti. Tra l'altro a livello di architettura il video che vi propongo è più che altro divulgativo, ma a livello di architettura è veramente interessante, ci sono tanti elementi che secondo me l'occhio attento dei nostri ascoltatori troveranno, e magari troverà spazio una discussione anche su questa idea, che secondo me è molto valida, ma che insomma è stata un po' schiacciata da questo gigante che ormai è Elon Musk, che sceglie l'IAC o IAC per presentare gli aggiornamenti sui suoi ultimi sogni, e gli ruba un po' il palco a tutti gli altri.
E in questi ultimi anni si è diffusa molto la figura del citizen scientist, il cittadino scienziato, cioè un amatore, un appassionato di scienza che, utilizzando soprattutto le tecnologie recenti come internet, la disponibilità di sistemi di elaborazione a basso costo, prima i personal computer, oggi i dispositivi mobile, può aiutare questo cittadino, chiunque sia interessato, i ricercatori, mettendo a disposizione il suo tempo, le sue attrezzature di elaborazione per una serie di progetti scientifici. Veronica ci parla di una di queste opportunità di citizen science, quindi di utilizzare il proprio tempo e le proprie risorse per aiutare dei progetti di ricerca, questa volta in ambito spaziale. Di che si tratta, Veronica?
Sì, in realtà questa attività la conosciamo già, soprattutto sui social, è un giocone molto ambito da quando l'aveva anche proposto Scott Kelly, il GeoQuiz, e è stato proposto, si chiama Image Detective, è stato proposto da CosmoQuest e l'hanno trasformato in un citizen science project. Praticamente è una serie di fotografie scattate dagli astronauti, dalla stazione spaziale, e il giocone è quello di localizzare la zona fotografata, perché sappiamo che non è facilissimo capire quali zone vengono, insomma, dobbiamo andare a cercare i dettagli, per esempio anche nelle foto di notte bisogna riuscire a capire se quello è un fiume, se c'è un mare vicino oppure no, e cercare di capire la città o la zona fotografata dagli astronauti.
E questo era l'ultimo link di questa settimana. Abbiamo quasi concluso questa missione, ma non prima di riproporvi gli appuntamenti dei prossimi giorni, quindi con la nostra rubrica dell'Astronautica Agenda.
Allora, domani si riprova a lanciare il LanRoll 52, un satellite del Dipartimento della Difesa americano che doveva essere lanciato oggi, ma a causa di forti venti in quota è stato scrabbato di 24 ore, quindi il lancio è previsto, se non mi si apre bene, c'ho anche dei problemi.
Il 6 ottobre alle 10:07 di mattina.
Perché non mi si aprono i dettagli? Così dopo non riesco a spiegarvi niente. Scusatemi un attimo. Ok, nel pomeriggio invece abbiamo un evento ancora legato alla missione Cassini-Huygens, al casinò di Sanremo. Forse ne avevamo già parlato anche settimana scorsa, che ci sono una serie di conferenze ed eventi dedicati appunto alla fine missione, ma soprattutto anche a raccontare che cosa ha fatto Cassini durante la sua straordinaria missione di esplorazione del sistema di Saturno. Domenica 8 ottobre leggo evento laboratori spaziali per bambini e ragazzi a Milano, laboratori per bambini e ragazzi di elementari e medi con lo scopo di far conoscere loro il sistema solare e per i più grandicelli provare attività di addestramento come gli astronauti. Caldarroste per tutti e un concerto di ottoni con musica di Star Wars, anche questa è una figata da andare a sentire.
E a questo evento sarà presente anche nonno Apollo con qualche altro amico di Forum Astronauti.
Fai anche le caldaroste tu personalmente?
No, altrimenti la gente fuggirebbe.
Lunedì 9 abbiamo un lancio cinese, un Lunga Marcia 2D che lancerà un VRSS2. È un satellite di osservazione terrestre costruito in Venezuela. È il secondo satellite di questo tipo, infatti si chiama VRSS2. Finalmente rivedremo anche un Falcon 9 all'opera, sempre lunedì 9 ottobre, il lancio è previsto con finestra di lancio istantanea alle 14:37 ora italiana da Vandenberg, quindi in California, e si lancerà il solito pacchetto di Iridium, i nuovi satelliti Iridium non vengono lanciati da sole, ma in questo caso se ne lanceranno 8, mi sembra, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, no, 30, 10, quindi col solito sistema di deployment a vari pezzi, aveva già fatto SpaceX un lancio del genere. Si recupererà il primo stadio? Non credo, perché questo è uno di quei lanci in cui c'è bisogno di tutto il propellente, o se ricordo male non sarò smentito. Martedì 10 ottobre, lancio giapponese Michibiki 4, che è un satellite per la navigazione facente parte della costellazione quasi Zenith Satellite System, che estenderà i servizi di navigazione sul territorio giapponese e sui paesi vicini. Il lancio sarà da un lanciatore H2A da Tanegashima come Space Center, come punto di partenza. È il compleanno anche di Franco Malerba e c'è una seconda IVA, che è la IVA diciamo successiva a quella che si è svolta oggi, di cui poi vi parleremo nel dettaglio, insomma, nelle prossime puntate. Comunque da quello che abbiamo visto oggi è andato tutto bene, però vi racconteremo cosa è stato fatto. Mercoledì 11 un altro Falcon 9, quindi siamo stati un po', SpaceX è stato un po' in sordina, ma adesso guardate, due lanci nel giro di due giorni, un satellite SES 11 EcoStar 105, quindi anche qua continua il lancio di satelliti SES operati da SpaceX. Il lancio è stavolta da Cape Canaveral. La finestra di lancio è un po' più ampia, dalla mezzanotte 53 alle 2 di notte, quindi c'è un paio d'ore per poter lanciare questi satelliti che andando in orbita comunque geostazionaria hanno più flessibilità per quanto riguarda la finestra di lancio. Si userà un primo stadio che ha già volato, ha portato in orbita la Dragon CRS-10 e vedremo se tutto andrà per il meglio, ma direi proprio di sì, dai. Giovedì, lancio di una Progress, la MS-07, che è alle 11.32, il docking della stessa, che quindi farà un docking rapido se tutto funzionerà bene, e poi la sera torniamo noi con l'episodio 3 della stagione 11 di Astronautica.
E iniziamo il rientro nell'atmosfera per concludere questa puntata, ringraziando i membri dell'equipaggio che mi hanno aiutato a intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Salutiamo quindi e ringraziamo Riccardo.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi anche per questa puntata, ci sentiamo tra una settimana. Ciao, buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio in base a quando ci ascoltate.
Ringraziamo anche Veronica.
Ciao ragazzi, ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao.
E a chiudere il mio equipaggio ringraziamo il Podcon, il podcast controller Marco.
Ancora con qualche problemino di troppo, grazie di averci seguito. Un piccolissimo teaser, Paolo, per la settimana prossima. Abbiamo pronto sui nostri hard disk l'intervista che abbiamo promesso ai nostri ascoltatori con Paolo Olivi. È stata montata, questa sera la puntata era già troppo ricca per infilarla, ma andiamo alla settimana prossima. E poi è in arrivo il video sottotitolato dell'in-flight call di Paolo Nespoli, che è avvenuta qualche giorno fa, è stata tutta in inglese per un evento che si è svolto a Londra, ma stiamo davvero addirittura d'arrivo con i sottotitoli in italiano, e come sempre metteremo il tutto a disposizione sul nostro canale YouTube.
Fino alla prossima puntata vi ricordo che potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it, e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Ad Astra!